E un buongiorno anche da parte mia. Buongiorno. Devo dire che Nara mi ha messo un po' in difficoltà, nel senso positivo del termine, perché predicare dopo una testimonianza così forte non è proprio così semplice, perché dopo sì, una parola così potente e reale di una testimonianza di amore, cambiamento, guarigione. Poi aggiungere qualcosa da dire non è così semplice. Ma, come è stato detto, oggi parliamo di amore. E credo che si sia capito anche dai bellissimi palloncini a forma di cuore che sono sparsi in giro, anche dalla scritta. Iniziamo ad entrare in questo grande tema che abbiamo iniziato 2 settimane fa, della cultura del Vangelo. Abbiamo visto questa introduzione di cosa voglia dire la cultura del Vangelo. E il primo tema che voglio trattare è proprio quello di avere una vita con più amore. Ora, ovviamente non posso trattare tutto l'amore biblico, non ci basterebbe una vita per trattare tutto il tema dell'amore nella Bibbia. Per questo mi voglio concentrare solo su alcuni aspetti dell'amore. E soprattutto mi voglio poi concentrare lanciandovi una serie di sfide. Voi sapete che a me piace tanto lanciare delle sfide dopo le mie prediche, però questa mattina saranno delle sfide che poi, ecco, vogliamo avere dei feedback a chi apprende a cuore a queste sfide. Ma ci arriveremo. Un concetto interessante e da cui possiamo sicuramente partire è ovviamente il passo per eccellenza che parla dell'amore, che è quello di Paolo in Corinzi, che vogliamo leggere insieme e dice proprio così. L'amore è paziente, è benevolo, l'amore non invidia, l'amore non si vanta, non si gonfia. Non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non si inasprisce, non addebita il male, non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità. Soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. L'amore non verrà mai meno, le profezie verranno abolite, le lingue cesseranno e la conoscenza verrà abolita. Fin qui la lettura. Ora, questo è un passo famosissimo che parla dell'amore, ma è la base. Se vogliamo trattare il tema dell'amore, perché in realtà in questo passo ci è veramente spiegato tutto quello che è il concetto di amore. Tutto. E se notate, appunto, ci sono vari modi di mettere in pratica l'amore, ci sono vari aspetti dell'amore. E se vedete, se vi ricordate, spero che la vostra memoria sia migliore della mia. Se vi ricordate l'introduzione che ho portato sulla cultura del Vangelo e sui temi che andremo a trattare, se notate ci sono gli stessi temi, sono descritti qua, perché parleremo dell'egoismo e quindi l'amore non invidia, non si vanta, non si gonfia. Parleremo dell'egoismo appunto, non oggi ovviamente. Parleremo della pazienza, della benevolenza, della mansuetudine. Parleremo di non addebitare il male, della giustizia. Quindi vedete che alla fine, in tutti i temi che poi andremo a trattare, c'è sempre quell'amore QB, quanto basta, che guida e cambia i modi di vedere le cose e di metterle in pratica. Perché oggi parliamo tanto di guerre, parliamo tanto di ingiustizia. E venerdì mi sono trovato a parlare con alcune persone durante la castagnata, parlavamo proprio di questo. E io dicevo, ho detto una cosa molto semplice, cioè se mettessimo in pratica tutto questo, vivremmo già in un mondo perfetto. Se ognuno di noi mettesse in pratica questo semplice passo, sarebbe già un mondo perfetto. Quindi capisco che capite anche che il tema dell'amore è veramente un tema enorme, è un tema gigantesco. Ma vogliamo appunto trattare alcune cose interessanti sull'amore. Per esempio, Vogliamo trattare più che altro qualcosa di pratico, non di teorico, perché la teoria sull'amore ce n'è tanta, tanti libri, tante prediche. Vogliamo entrare un po' più nel pratico. Per esempio, una cosa che disse un noto scrittore, Lewis, disse questa frase a un certo punto nella sua vita: non possiamo abbracciare l'umanità senza essere pronti ad amare chi ci è vicino, ad essere disposti a sacrificare per il bene di qualcun altro. Ora, il grande mandato che Gesù ha lasciato per la Chiesa, no? Fate discepoli partendo da Gerusalemme fino all'estremità della terra, non può essere messo in pratica se non partiamo proprio dal presupposto che dobbiamo iniziare ad amare i nostri vicini, le persone che ci sono vicine. Se noi non ci dedichiamo a chi ci è vicino, non potremo mai pensare di arrivare dall'altra parte del mondo. Se noi vogliamo cambiare il mondo, non possiamo pensare di cambiarlo se non cambiamo Viganello. È qualcosa di ovvio e di pratico. E allora per questo che venerdì, quando abbiamo fatto la castagnata, il messaggio che vi ho mandato è stato: prendiamoci del tempo per stare con le persone, anche se ce ne sono poche. Perché non possiamo pensare di cambiare le cose se poi quelli che ci vengono a trovare, che sono qui vicini a noi, non conoscono di questo grande amore. E ognuno di noi, come abbiamo anche sentito questa mattina, ha tantissimi modi per parlare e descrivere l'amore di Dio. Ognuno di noi ha una testimonianza, un vissuto, un qualcosa che è successo, che Dio ha mandato il suo amore nella tua vita. E tu, attraverso questa tua testimonianza, puoi pensare di cambiare le altre persone. Dobbiamo essere più pratici e semplici possibili. Iniziamo ad abbracciare le persone vicino a noi, ad amarle, a decidere anche di sacrificare qualcosa di noi stessi affinché possiamo portare più amore alle persone. Sapete che io faccio anche parte di questa missione motociclistica, dove andiamo a evangelizzare i motociclisti, e il nostro motto, il nostro motto come missione è proprio questo: cambia il mondo un cuore alla volta. Perché noi spesso pensiamo che dobbiamo via 100.000 persone alla volta, 4.000 come negli Atti, ma in realtà basta partire proprio da questo, un cuore alla volta. Abbiamo detto nell'introduzione 2 settimane fa che la cultura del Vangelo è una cultura di moltiplicazione, no? Si parte da uno, poi da quell'uno diventano tre, da quei tre diventano sei, sei, no? E allora è così che poi possiamo adempiere al mandato di Gesù e arrivare fino all'estremità della terra. Sono andato a cercare un po' i significati del termine amore e ho trovato in due lingue dei significati molto interessanti. Uno è proprio il tedesco, è il tedesco che nel dizionario tedesco la parola amore viene, diciamo, ha questi due significati: impegnarsi ad amare ed essere degni di amore. Cioè, non è solo una cosa da me verso gli altri, ma anche nella mia vita devo fare in modo che gli altri mi possano amare. E questo è interessante, perché l'amore effettivamente non è solo ad un'unica via, non è solo andata, ma c'è anche un ritorno. Possiamo essere benedetti entrambi in più direzioni. Quindi io ti amo, ma faccio anche in modo che tu mi puoi amare. E questo è un concetto veramente interessante. È veramente interessante. E un altro, altri significati interessanti li troviamo dal greco. Nel greco ci sono 7-8 parole diverse che descrivono, il termine amore. Ma i due termini più interessanti che ho voluto prendere sono questi qua: l'amore filia, come la chiama il mondo greco, che è l'amore basato sulla fiducia e sulla stima reciproca. Perché questo? Perché ci deve far capire, ci deve far ricordare che l'amore non è un'emozione, non è qualcosa legato al momento, come quando per esempio ci si innamora per la prima volta della propria fidanzata, del proprio fidanzato, e vorresti stare sempre incollato come delle cozze e passi giornate insieme a baciarsi, no, tutto il tempo, non esiste più niente. Quello è emotivo, è un'emozione dettata dal momento, dai sentimenti, dalla cosa, dal momento. Invece l'amore reale, quello biblico, è diverso, perché non è legato al momento, ma è legato proprio da una convinzione, da dei basamenti, da una base molto più solidi e sicuri, come proprio la fiducia e la stima. Perché la fiducia e la stima che tu hai verso una persona è qualcosa di più solido, perché le persone invecchiano, si ammalano, cambiano, ma se tu hai fiducia e stima verso una persona, quella rimane. Ed è questo anche che dovrebbe essere la base dei nostri rapporti matrimoniali. Perché all'inizio sei innamorato, è tutto bello, è tutto rose e fiori, ma poi le difficoltà arrivano e c'è il mutuo da pagare, ci sono le tasse da pagare, arrivano magari i figli con delle difficoltà, arrivano problemi di ogni genere, magari ti devi spostare, devi cambiare nazione. Ma se tu non ti fidi, non hai la fiducia, non hai la stima verso il tuo marito, tua moglie, non puoi superare tutte queste cose. Finisci per dividerti, perché hai basato il tuo amore su qualcosa di momentaneo, delle farfalle nello stomaco. Però le farfalle poi volano via e rimane la realtà delle cose. E questo vale anche per noi come Chiesa. Cioè, se noi ci basiamo e decidiamo di amare il nostro fratello o la nostra sorella qui in chiesa solamente perché sono belli, bravi, simpatici e mi invitano a mangiare a casa e mi fanno la grigliata, prima o poi le cose non andranno avanti. Ma se noi invece ci amiamo perché ci fidiamo e crediamo che il nostro vicino, quello che è seduto di fianco a noi, abbiamo stima di lui, è una persona preziosa, è una persona che Dio ha salvato, che Dio ama, e allora lì le cose cambiano. E allora anche quando ci saranno dei problemi, quando ci saranno delle cose negative, degli attacchi, quando magari arriveremo una domenica e saremo qua solo in 5 o 6, andremo avanti lo stesso, perché il nostro amore sarà basato su qualcosa di più sensato. E così il secondo termine greco per amore è quello disinteressato, incondizionato, l'amore agape, appunto. Quindi qualcosa che non chiede nulla in cambio, ma lo fa semplicemente per amore, perché lo voglio fare, perché ti amo. E non spaventiamoci a usare questa parola, perché ti amo non è solo qualcosa che possiamo dirci tra marito e moglie, tra fidanzati. Ma vedete che i significati sono ben più profondi. E quindi il ti amo può essere detto anche al fratello e alla sorella, proprio perché tu dici: io ti amo di quell'amore che Dio ci ha dato. E voglio aiutarti, voglio servirti, voglio fare qualcosa con te, a prescindere dalle condizioni, a prescindere da ogni cosa. Un amore incondizionato, disinteressato, lo stesso amore che, se ci pensate, è quello che ha avuto Gesù per noi. Più volte nel Nuovo Testamento troviamo scritto che anche prima, quando noi eravamo nemici di Gesù, lui ha deciso di morire in croce per te. Quando noi eravamo nemici di Gesù, Gesù è morto per te. Questo è l'amore disinteressato. Gesù non si aspettava nulla in cambio da noi, anche perché noi non potevamo e non possiamo dargli nulla in cambio. Ma lo stesso ha deciso di morire in croce per ognuno di noi. Questo è l'amore della Bibbia. Poi, scendendo ancora più nella pratica, possiamo vedere che nella nostra vita ci sono tre tipi di amore. Un amore, diciamo così, legato al cielo, un amore quindi verticale, che è l'amore verso, ecco, è apparso, un amore verso Dio, un po' troppo chiaro, ok, ma ve lo racconto io. Un amore verticale, quindi l'amore verso Dio. Il secondo amore è un amore invece orizzontale, che è l'amore verso la Chiesa, i nostri fratelli, e poi c'è un amore circolare, che è invece l'amore verso il mondo e le persone perdute in generale. Questi sono i tre tipi di amore che possiamo trovare nella Bibbia e sono utili per la nostra vita, perché, come vedete, c'è sempre di mezzo l'amore. Noi non possiamo dire di amare Dio e non amiamo il mondo, nel senso di voler portare l'amore di Dio nel mondo. Non possiamo pensare di amare la Chiesa, i nostri fratelli, senza amare Dio. Sono tre aspetti che devono andare sempre insieme. Non possono essere slegati. Non c'è un amore diviso dall'altro. E quindi vedete che la questione si fa abbastanza intrigata, e su questi tre aspetti dovrebbe basarsi la nostra vita quotidiana, perché, come abbiamo visto, non sono slegati ma vanno di pari passo. E ogni giorno noi potremmo mettere in pratica questi tre tipi di amore: amando i nostri fratelli, amando Dio e amando le persone che ci circondano. E vedete, il comandamento, cioè la cosa di amare, non è un consiglio, non è un consiglio, ma è un comandamento. Amate come Dio vi ha amati. È un comandamento. Non troviamo nella Bibbia che c'è scritto se avete tempo, se volete, amate. È un comandamento. Anche perché, se avete deciso di accettare il Signore come proprio Salvatore, quindi avete ricevuto lo Spirito Santo vi ha dato il frutto dello Spirito. Ora, tante volte, sbagliando, diciamo che ci sono i frutti dello Spirito, ma non sono tante frutta, non è tanta frutta, non è una macedonia. Il frutto è uno solo. E infatti in Galati Paolo dice questo riguardo proprio al frutto dello Spirito. Il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine e autocontrollo. E questo è un unico frutto, vuol dire che tutte queste caratteristiche ce le abbiamo tutte insieme. Perché non sono frutti separati, non è che io c'ho solo la banana e quindi c'ho solo la pace, o c'ho solo la pazienza, o c'ho solo l'autocontrollo. Questo è un unico frutto, vuol dire che ognuno di noi ha tutte queste caratteristiche. È il primo frutto che ci viene, cioè la prima parte, il primo pezzettino di questo frutto che ci viene presentato è proprio l'amore. Quindi, Chiesa, non hai scuse. Non abbiamo scuse, non possiamo dire non ce l'ho, eh no, è lì, fa parte del nostro frutto dello Spirito, è dentro di noi, dobbiamo solo magari allenarlo, dobbiamo magari solo imparare a tirarlo fuori meglio, ma è lì, ce l'abbiamo, fa parte del nostro, della nostra vita. Andiamo veloce, sto già andando troppo piano. Un altro concetto di amore interessante è il fatto che l'amore non vuol dire volersi bene, accettarsi o accettare che le cose vadino così. Cioè non è l'amore non è qualcosa di passivo che subisce, ma è qualcosa di attivo che cambia le cose, proprio perché, come abbiamo detto prima, non è qualcosa di emotivo. Non è qualcosa di sentimentale, ma è una profonda intenzione di comunione, di desiderio di andare verso gli altri, verso Dio, verso la Chiesa, al punto di abbassare noi stessi, sacrificare noi stessi per innalzare gli altri. È un amore che copre i peccati, che distrugge le barriere, che supera le difficoltà, non perché per forza dobbiamo accettare questa cosa, ma l'amore puro è qualcosa che supera le barriere. Io non accetto che ci siano le guerre nel mondo, ma il mio amore mi porta ad amare anche, per esempio, i persecutori di chi vive nella chiesa perseguitata. Capite il concetto? Prendiamo appunto la chiesa perseguitata come esempio. I nostri tanti cristiani nel mondo subiscono la persecuzione da parte di, che so, politici, personaggi vari, estremisti, eccetera. Ora, io non accetto questo, non mi va bene che ci sia la persecuzione nel mondo, ma il mio amore, l'amore che il Signore ha messo nella mia vita, fa superare questa barriera al punto di amare anche i persecutori. Perché voglio che lo stesso amore sia dato anche a loro. E questo non è un'emozione, non è qualcosa di emotivo, ma è qualcosa di radicale, perché appunto abbassa il mio io, perché il mio io direbbe no, lasciali morire da soli quelli là, perché stanno ammazzando cristiani. Abbassa il mio io, l'amore copre i peccati e supero le barriere. Difende, combatte, non per un bene o un fine superiore, ma affinché l'amore di Dio sia sparso sopra ogni persona. E affinché Dio sia glorificato, perché poi il fine ultimo è questo. Non è una gratificazione nostra, ma è la glorificazione del Signore. Andiamo avanti velocissimi, ragazzi. Scusate, oggi sono un po' più lungo del solito. Poi queste slide io ve le mando, perché adesso non vedremo tutti sti versetti, ma perché ce n'è veramente una marea, ma vedete che io ho tirato fuori un po' di versetti utili, interessanti, che riguardano appunto i tre rapporti, i tre tipi di amore che abbiamo. Nel, per esempio, il rapporto con il mondo, abbiamo questi sei versetti, ma voglio leggere solo uno di questi sei versetti. Poi ve li mando, che almeno ve li potete tenere, ve li potete leggere e studiare in maniera più approfondita. E vi leggo Proverbi, capitolo 10, versetto 12. L'odio provoca le liti, ma l'amore copre ogni colpa. Ora, quando parliamo di persone, di rapporti con il mondo in generale, con le persone, noi potremmo litigare per qualsiasi cosa, potremmo discutere per qualsiasi cosa. È facilissimo litigare. Potremmo veramente passare la nostra vita intera a litigare con tutti, per qualsiasi cosa. E tante persone sono così. Ma, come vedete, l'amore copre ogni colpa. Quindi mi dà fastidio, sì, va bene. Non è bello la mattina di domenica alle 7 che il vicino taglia l'erba, ok? Ma lo amo e non gli dico niente, non lo insulto. Anzi, magari è un modo per parlargli. Ecco, vedete che come cambiano i concetti. Ve ne leggo un altro, dai, giusto? Così per curiosità, appunto, l'ho già citato prima, lo leggiamo, Romani capitolo 5 versetto 8. Dio invece mostra la grandezza del proprio amore per noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. E se lo ha fatto Gesù, che è il nostro sommo esempio, dovremmo farlo anche noi, non morire in croce per gli altri, però anche se ci sono sicuramente nemici, persone che non ci ascoltano, che non credono, persone che pensano che siamo matti perché crediamo in una persona invisibile, va bene, ma il nostro amore deve appunto sacrificare qualcosa anche di noi stessi per arrivare a loro, per arrivare a chiunque. Paolo dirà che si è fatto greco coi greci, romano coi romani, per cercare di arrivare a tutti. E così dovrebbe essere anche il nostro rapporto. Poi abbiamo l'amore, il rapporto con Dio. Anche qui abbiamo vari versetti e ne leggiamo solo uno che mi sembra interessante, che è in Apocalisse capitolo 2. Apocalisse capitolo 2 versetto 4, che è sempre utile ricordarcelo e ogni tanto leggiamocelo questo versetto perché è utile veramente per ognuno di noi. Dice così: ma ho questo contro di te, che hai abbandonato il tuo primo amore. Il nostro rapporto con Dio, il nostro amore verso Dio dovrebbe basarsi sempre proprio su quel versetto. Non dimentichiamoci, non abbandoniamo il nostro primo amore. È un po' come, prendendo l'esempio di Nara, della testimonianza che ci ha dato oggi, un po' come se Dio ha guarito suo figlio e lei dice, vabbè, ok, a posto. È finita lì. Eh no, tu hai fatto una promessa, cara. E quella promessa, io credo, anzi sono sicuro, che Nara se la ricorderà per tutta la vita. E così dovrebbe essere per ognuno di noi, perché poi Dio ha fatto una promessa ad ognuno di noi, noi abbiamo fatto delle promesse a Dio. E dobbiamo... Non siate pesciolini rossi, che ogni 3 secondi si dimenticano, non so se è vero, però dicono così. Non siate pesciolini rossi, ricordatevi il vostro primo amore, come avete conosciuto Dio, come Dio ha cambiato le vostre vite. Tornate a quel giorno, fate rivivere quella fiamma ogni giorno. Andiamo avanti e poi abbiamo il rapporto con l'amore, il rapporto con la Chiesa. E vogliamo leggere anche qui un solo passo. E leggo quello di Colossesi, capitolo 3, versetto 14. Fate pure le foto, io comunque poi ve le mando. Colossesi 3, 14 dice così: al di sopra di tutte queste cose vestitevi dell'amore, che è il vincolo della perfezione. Quindi rivestitevi. Rivestitevi, fatevi una coperta di amore, che è il vincolo della perfezione, cioè qualcosa, il vincolo è qualcosa che non si slega mai, che vi tiene legati ed è un legame perfetto, ed è un legame perfetto che vale per ogni cosa. E andiamo quindi alla conclusione. Sì. La conclusione è che appunto il tema dell'amore in realtà è molto grande e non mi andava neanche di star qui con troppe prediche sull'amore. Volevo lasciarvi proprio qualcosa di pratico, di un po' più reale, proprio come poi Dio ha fatto nella Bibbia. Dio, per parlare dell'amore, lo ha fatto partendo dalla creazione, è andato avanti, ha spiegato, ha parlato di amore al suo popolo Israele, di come l'ha creato, anche usando giudici, profeti, personaggi vari che hanno parlato continuamente di questo amore che Dio aveva verso la sua creazione e verso la sua creatura. E poi non è bastato, ma è dovuto addirittura intervenire Gesù stesso. Quindi l'amore incarnato che è dovuto morire per ognuno di noi e questo amore poi si riversa e si continua a riversare poi sulla Chiesa, che è la manifestazione, un'altra manifestazione dell'amore di Dio, che deve manifestare di conseguenza l'amore di Dio alle altre persone, e fino poi a quando il nostro futuro ci permetterà. Ma comunque l'amore di Dio fino alla fine ci sarà sempre, non esaurirà. Fino alla distruzione della terra l'amore di Dio continuerà ad esserci. Ed è per questo che ora vi sfido. Vi sfido perché vogliamo essere appunto pratici. Ora, di sfide ce ne sono tante. Ma io ve ne ho elencate alcune. Non dovete per forza farle tutte. Magari sì, se siete bravi, perché no? Ma potete anche sceglierne semplicemente una e prenderla come vostra sfida personale, portarla a casa e farla. Un mese, una settimana, un anno, scegliete voi il tempo di mettere in pratica queste cose, ma fatelo. La prima sfida io l'ho chiamata per amore questo e altro. Invita qualcuno, ascolta i problemi, passa del tempo con quella persona. Magari una persona che non ti è tanto simpatica o che magari non hai un feeling così alto. Prendi questa sfida, chiama, invita, ascolta, passa del tempo, passa energie. Fallo con amore, superando tutte le barriere che magari tu hai nella propria testa. L'amore è bisogno anche. Decidi di essere pratico, decidi di fare magari la spesa a qualcuno in difficoltà o di fare un lavoretto per qualcuno che è in difficoltà. Vai a trovare un malato, vai a trovare una persona anziana, vai a trovare qualcuno che ha difficoltà. Donati. Donati. Ti do tutto il mio cuore. Decidi di essere folle per Dio. Fai magari un'offerta generosa a una missione, a un missionario, alla chiesa. Dona tempo, energia o soldi, ma fallo in maniera di più di quello che magari avresti pensato. Supera la tua barriera mentale. Sii folle. Se tu magari avevi pensato di donare, che so, un'ora di tempo, donane tre. Tu avevi pensato magari di dare 10 franchi a qualcuno, donane 50. Sii folle, supera le tue barriere. Ti sto pensando, decidi di prenderti un tempo dove ogni giorno mandi un messaggio di edificazione, di incoraggiamento, di amore a qualcuno. O a più persone, perché no? Ogni giorno, prenditi un tempo, che so, un mese, ogni giorno mandi un messaggio e fai sentire che stai pensando a lui. E poi, per ultimo, spezza le catene. E questo credo che sia quella più tosta da fare. Spezza le catene. Se abbiamo qualcosa contro qualcuno, un litigio, una discussione, ci siamo separati in qualche maniera, decidi di fare il primo passo per amore, risolvere la questione e chiedere perdono. Spezza le catene. Quante famiglie, quante chiese, quante realtà distrutte perché nessuno ha mai deciso di fare quel passo. Per amore decidi di spezzare quella catena e il Signore benedirà grandemente la vostra opera, la nostra opera. Ricordo, non dovete per forza farli tutti, però scegliete almeno uno e fatelo. E dai prossimi giorni vedrete apparire in questa comunità un pannello su cui potrete scrivere cosa avete deciso di fare, senza mettere i nomi, è anonimo, non vi preoccupate. Potete scrivere quello che avete deciso di fare come sfida, lo scrivete, che so, ho deciso di fare la spesa per la mia vicina anziana. Ok. Questo pannello lo lasceremo qua per un po', voi potete scrivere appunto la missione che avete preso a cuore e poi potrete scrivere anche le risposte che Dio vi ha dato, perché Dio vi risponderà a quello che farete. Dio risponde a quello che facciamo. E quindi magari possiamo scrivere, appunto, ho fatto la spesa per la mia vicina, poi magari dopo 2 settimane la mia vicina è venuta in chiesa per la prima volta. È una risposta. O ho potuto testimoniare di Dio alla mia vicina. È una risposta. O addirittura la mia vicina si è convertita. Amen. Quindi possiamo scrivere, potrete scrivere la missione, ma anche come il Signore ha risposto. E questo era la nostra prima predica sull'amore. Vi aspetto settimana prossima per la seconda puntata di questa serie TV, dove vi lascio a voi indovinare che cosa andremo a studiare. Amen.